Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio, e Anna la sentirete dopo, perché oggi facciamo un programma un po' particolare. Fate conto che ieri, passando per il passo, c'erano 5 gradi, per cui voi avrete un tanto caldo, e invece qui è tanto fresco, allora sto vicino alla neve. Allora, intanto vi saluto, poi la seconda parte la farà Anna, e facciamo gli auguri a tutti coloro che portano il nome di Giacomo. So che c'è anche qualche ascoltatrice che si chiama Giacomo, ma fa riferimento a un altro santo. Bene, allora, santo apostolo Giacomo, e preghiamo di poter essere anche noi imitatori come apostoli della verità. È così importante, guardate, è così importante, perché oggi la gente sa poco ed è facile ingannarla perché non conosce bene le cose di Dio. Allora, ogni falso profeta che passa ci racconta le sue, e noi li crediamo, magari, se le sa raccontare bene. È importante allora essere apostoli della verità, la quale verità ci fa liberi. Allora vuol dire che la menzogna ci fa schiavi della menzogna e del menzognero. Allora, oggi abbiamo la lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi, e meravigliosa questa lettera, e cioè, fratelli, noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. Ecco, questo è importante, soprattutto quando si fa del bene, dobbiamo stare attenti di non sentirci autori di questo bene, perché in pratica il bene è il Signore che lo fa attraverso di noi, si serve, ma noi siamo vasi di creta, per cui appartiene tutto a Dio. E proprio l'altra sera all'adorazione devo dire che è uscita una espressione molto, diciamo, venuto da ridere dopo che l'ho detta anche, e praticamente parlavo della presunzione, che per mostrare, ecco, un'immagine della presunzione, pensavo ai famosi batteri. Oggigiorno sapete quanti batteri ci sono, quante malattie, quante infezioni. E definivo, diciamo, questo batterio che colpisce l'uomo, colpisce il cristiano, colpisce, è il batterio della presunzione, no? Che sapete cosa genera questo batterio? Genera il rigonfiamento della nostra presunzione, per cui che è esattamente il contrario di quello che dobbiamo essere. Sapere che se Gesù ha detto non potete fare nulla senza di me, vuol dire che noi siamo nulla, e se qualcosa fa è lui che la fa. Non potete fare nulla senza di me. Che cosa significa? Nulla vuol dire nulla, hai fatto qualcosa, ma tu perché attribuisci a te una cosa che non la puoi fare, perché è nulla, è il Signore che la fa per mezzo tuo. Per cui stiamo attenti da questo batterio della presunzione che genera rigonfiamenti, cioè si gonfia, vero? Allora, noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. Delle volte, ecco, solo basta una riga, ecco, per farti capire tante cose, per riportarti nella via luminosa, nella via della lampada, che è la parola di Dio, che è lampada ai nostri passi, meditandola, vedi i passi sbagliati che hai fatto, vedi i passi giusti che devi fare. Pertanto sempre stiamo attenti a non farci infettare da questo batterio della presunzione che genera il rigonfiamento della nostra presunzione. Infatti, dice in tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Colpiti, ma non uccisi. Praticamente, portando sempre e dovunque il nostro corpo, la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Ora, vediamo un po'. Dice, in tutto infatti siamo tribolati, cioè questa è una valle di lacrime, quando noi recitiamo la Salve Regina lo diciamo perché la impariamo a memoria, però non abbiamo capito esattamente di che si tratta. Ecco, e queste tribolazioni sono necessarie perché chi vuol seguire me rinneghi se stesso. Tu vai cercando il contrario di quello che ti ha proposto Gesù Cristo. Vuoi seguirmi? Rinnega te stesso, perché avrai tribolazioni, ma non sarai schiacciato. Segui me. Siamo sconvolti, ma non disperati. Pertanto succedono dei fatti talvolta, vero, che ci sconvolgono, però stiamo attenti, ecco perché non dobbiamo mai disperare. Cioè il Signore veglia su di noi, permette che siamo sconvolti, ma non dobbiamo disperare, che sarebbe come dire che non mi fido di Lui, che penso che il Signore non abbia sempre il suo sguardo sulle sue creature, che le aiuti, che le sostenga. Per cui dire, Signore, Tu vedi, Tu puoi fare tutto, Tu dai nostri comportamenti sei stato sconvolto, diremmo, perché pensate un po', dire a morte Gesù Cristo, libero Barabba, cioè è sconvolgente pensare che si preferisce la libertà di un delinquente, ecco, piuttosto che liberare il giusto. Ma però, dice, tutto questo non ci deve far disperare, perché tutto poi offerto per la salvezza delle anime diventa invece un bene per i fratelli. Perseguitati ma non abbandonati, cioè dice beati perseguitati, per cui questa beatitudine noi facciamo fatica a digerirla, perché pensiamo subito alle ingiustizie, ma praticamente Gesù Cristo addirittura ci dice che non solo beati perseguitati, dice rallegratevi ed esultate, perché grande sarà la ricompensa nei cieli. Pertanto, quando si è perseguitati, bisogna pensare a quello che il Signore ci ha detto. Colpiti ma non uccisi, per cui ti par di morire ma non muori. Ecco, e il Signore sempre ti prova, perché tutte queste prove servono appunto a saggiare la tua fede, la tua speranza, la tua carità, tutte le tue virtù. Pertanto tu pensi di essere cristiano, no, il Signore dice vediamo se è vero, e permette tutte queste cose. Se tu, con la grazia di Dio, superi queste prove, ecco che sei una persona che ha rinnegato se stesso, ha seguito Gesù Cristo, non confidando in se stesso, ma confidando nel Signore. Allora, ma colpiti ma non uccisi, per cui magari sei agonizzante, non parlo di morte fisica, ma talvolta c'è una morte interiore, un buio, cioè la notte dello spirito, vero? Allora, anche lì dice, è una galleria, è una grotta, però c'è un'uscita, per cui intanto sono dentro e devo dire, Signore, però c'è un'uscita, quando tu vorrai che io arrivi dall'altra parte vedrò nuovamente la luce, ma confido in te, tu mi fai entrare nel buio perché vuoi che io desideri la luce che sei tu. Pertanto anche il buio è necessario per vedere, per provare la tua fede. Quando uno dice, ah, io una volta io sentivo il Signore, sentivo la presenza, poi dice non sento più niente. Ah, perché tu non devi sentire un bel niente. Cioè, se senti devi dire, vabbè, ringrazio perché mi fai sentire, ma non mi baso su quel che mi fai sentire, perché verrà il giorno in cui non sentirò niente e dovrò credere senza vedere, beati quelli che credono senza vedere. Per cui dobbiamo avere sempre grande fiducia nel Signore, anche nei momenti più oscuri, più bui della nostra vita. Sempre infatti, noi che siamo vivi, veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Noi sappiamo appunto che Gesù è morto ed è risorto, noi uniti a Lui moriremo ma risorgeremo. Così che in noi agisce la morte, in voi la vita. San Paolo parla così perché anche lui ha offerto la sua vita per dare gloria a Dio, perché appunto seguiva la vita di Gesù Cristo. Per me vivere è Cristo. Pertanto, mentre dice perché, dunque, così che in noi agisce la morte, cioè io offro la mia vita, ma per te, per cui la mia morte, che non è ancora fisica, ma devo morire ogni giorno, vero? Quanti naufragi, quante flagellazioni, quanto patito, San Paolo mi offriva, perché a imitazione di Cristo, e dava la vita a chi? Vedete San Paolo, lettere di San Paolo ai Corinzi, lettere a San Paolo ai Galati, e tutto, lui aggirava da questa gente e portava la vita, però rischiava sempre la morte. Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto, ho creduto, perciò ho parlato, anche questa frase è molto importante, ho creduto, perciò ho parlato. Vedete che il significato anche di questa parola, pensate quando Zaccaria, lo sposo di Santa Elisabetta, padre di Giovanni Battista, non credette. L'angelo disse, bene, poiché non hai creduto, resterai muto fino al giorno in cui, ecco, tuo figlio sarà presentato al Tempio. Allora, per cui, lui non ha creduto e non ha potuto parlare perché è diventato muto. E qui dice, ho creduto, perciò ho parlato. Tu credi, ma se credi veramente puoi parlare, ma se non credi è meglio che taci. Perché oggigiorno, diciamo, tanti pensano di credere, ma non si capisce bene in che cosa credono, se è il Cristo, quello morto e risorto, o se è un Cristo che se lo sono inventati, ognuno se lo fa come gli piace. Anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Per cui staremo accanto a Lui, ma vede che sempre San Paolo dice accanto a voi. Cioè, noi ci siamo offerti insieme a Gesù per la vostra salvezza, per cui saremo in paradiso, ma con voi. Ecco, incoraggia, dice, guardate che quello che state patendo, quello che patirete, voi dovete avere la speranza, ecco, e sapere qual è il fine di tutto quello che patiamo, e cosa raggiungeremo vivendo la fede in Gesù Cristo. Per cui risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui, noi, insieme con voi. È interessante questo passaggio, che vedi, ecco, colui che si offre, colui che parla, colui che patisce per Cristo, ecco, e dice, sì, io andrò in paradiso, ma dovete venire anche voi. Allora, anche i genitori devono curarsi e dire, ma io andrò in paradiso, ma io mi offrirò perché anche i miei figli giungano in paradiso? Invece qui praticamente non si segue questa pista. Tutti sono convinti che senza far niente arriveranno in paradiso, no? E questo è un inganno. Tutto infatti è per voi, perché la grazia, accresciuta a opera di molti, faccia abbondare l'inno di ringraziamento per la gloria di Dio. Ecco, vedete, dobbiamo chiedere la grazia di gustare la parola del Signore, dire Signore, quando io apro il Vangelo, leggo, devo dire Signore, ti ringrazio che ti degni di parlare con me. Ecco, è verbum domini, parola di Dio. Quando io leggo il Vangelo, Lui, il Signore, mi parla. Io devo umiliarmi e ringraziarlo subito e dire ti ringrazio che ti degni di parlare con me, misera creatura. Ecco, se il cristiano vive in questo modo, nella grande umiltà, noi sappiamo che il Signore fa grazia agli umili, ma resiste ai superbi. Per cui l'accesso anche alle letture sacre non va fatto come se uno leggesse, che ne so io, Topolino, Paperino o Cappuccetto Rosso. Cioè, è Dio, il creatore del cielo e della terra, che ti sta parlando. Vedete, San Tommaso d'Aquino leggeva e meditava la parola di Dio, la Bibbia, il Vangelo, in ginocchio. Parla, o Signore, il tuo servo ti ascolta, ma lascialo parlare, Signore, ringrazialo che ti parla, e di il tuo servo ti ascolta, ma tu lo ascolti il Signore, cioè gli dai retta a quello che ti dice. Per cui dire parla, o Signore, che il tuo servo ti ascolta, sono parole. Ascoltare non significa solo ascoltare con le orecchie, significa dare retta, cioè tu mi hai detto questo, si faccia di me secondo la tua parola. Quella è la risposta della Madonna e quella deve essere la risposta nostra. Si compie in me la tua parola, io incarni la tua parola. Ecco. Poi abbiamo il Salmo, però chi semina nelle lacrime metterà nella gioia. E questo ritornello, ecco, mi piace molto perché io sempre corro a Fatima, vero? Dice, quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare, allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Ecco, tutti aspettano il trionfo del cuore immacolato, ma diciamo questo primo versetto ci deve preparare anche a quel giorno, ci sembrava di sognare. Il Signore ristabilì la sorte di Sion, cioè ristabilì l'ordine in questo mondo disordinato, questo mondo perverso e malvagio, sotto il potere delle tenebre. Per cui, ecco, ci sembrava di sognare quando abbiamo visto cambiare le cose che desideravamo da tempo, ma non si riusciva a vedere non si vedeva una via di uscita. Ci sembrava di sognare, allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Rendiamo grazie a Dio per il trionfo del cuore immacolato, che però deve avvenire in anticipo, cioè tu non devi aspettare che trionfi dopo, in te deve trionfare oggi se tu lo vuoi. Dice, io voglio che il cuore immacolato di Maria trionfi in me, ho bisogno che tu trionfi in me, perché quando trionfa il mio io c'ho solo da piangere, quando invece trionferà il cuore immacolato, tutto di Dio, cuore tutto puro, tutto santo, dimora di Dio, dimora dell'Altissimo, e allora veramente la mia bocca si riempirà di sorriso e la mia lingua di gioia, canterò le misericordie. Ma non devi aspettare, muoviti, insisti con la preghiera, insisti con la meditazione, chiedi questa grazia, recita il rosario, dovrei dire molti rosari, ha detto Francesco, vedete, allora si diceva tra le genti, il Signore ha fatto grandi cose per loro, grandi cose ha fatto il Signore per noi, eravamo pieni di gioia, le grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, l'ha fatta in Maria, le grandi cose, il Signore ha fatto grandi cose per loro, ha fatto l'Immacolata per noi, ha fatto grandi cose, ha creato l'Immacolata, e l'Immacolata dice, il Signore ha fatto grandi cose in me. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha donato sua madre, eravamo pieni di gioia, ma questa gioia ce l'abbiamo, ma comprendiamo, capiamo che dono grande è avere la madre di Dio donata a noi come madre nostra. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte come i torrenti del Negev, chi semina nelle lacrime metterà nella gioia. Adesso abbiamo da patire, ma quanti mi dicono, Claudio, ma quando è che ci sarà il trionfo? Ma quando è... Dico, intanto comincia a farlo trionfare in te. Ecco, quante lacrime, i genitori che piangono per i figli che piangono per i genitori, e quante lacrime dentro nella chiesa, fuori dalla chiesa, però si seminano nelle lacrime e con il trionfo metteremo nella gioia. Nell'andare se ne va piangendo, portando il semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia portando i suoi covoni. Se semini bene, raccogli bene, ma se semini spine, dice San Giuseppe da Copertino, stai attento a non andare scalzo perché si pianteranno sotto i tuoi piedi, per cui nell'andare se ne va piangendo perché fai fatica, devi seminare e non vedi nulla, cioè addirittura il seme che tu hai sembra quasi che tu seme da gettare, cioè con questo seme potrei fare la farina, ma invece devo gettarla per terra, ecco, ma ho la speranza che poi fruttifichi, per cui raccoglierò con gioia, raccoglierò portando i covoni, ma vedete, la semina sembra di perdere tutto, butti via tutto, marcisce il seme, per cui vado e piango, perché mi devo liberare di un bene, devo seminare un bene, non vedo nessun bene gettando il seme, ma nel tornare vedo le spighe e raccolgo e con la gioia porto i covoni del raccolto, no? Che vedete, tutta la parola del Signore, no? Ti mostra la via, ti fa vedere, ecco, qual è il percorso, per cui ti fa vedere anche il fine, ti fa vedere il traguardo, pertanto sì, è vero che adesso si fa fatica, diciamo che io fra una mezz'oretta dovrò cominciare a salire, non so fin dove arriviamo, vero, ma arriveremo molto in alto. C'è anche da far fatica, vero? Però dopo di là si vede un panorama, pensate un po', a distanza, non so, di 200 chilometri via d'aria, per esempio, c'è sereno, da in cima a questa montagna vedi addirittura Venezia, è incredibile, vedi Venezia, 200 chilometri dall'alto vedi. Che meraviglia, no? Però ci sarà da faticare ad andare in su ed anche da sudare, ma poi quando sei su, che meraviglia, che bello, guarda che panorama, ma tu pensa quando arriverai in paradiso che panorama vedrai, il panorama del paradiso, e lo vedrai per tutta l'eternità e sarà sempre nuovo, perché io da lassù vedo, che ne so, vedo il Golfo di Venezia, per dire, però vedrò soltanto il Golfo di Venezia e i dintorni, ma dal paradiso ci sarà novità continue per tutta l'eternità, non si vedranno mai le stesse cose, voglio dire sempre nuove, nuovi aspetti. Il Signore è infinito, tu non lo conoscerai, cioè tutta l'eternità non basterà a conoscere Dio. Ecco, Dio è amore, ma le manifestazioni dell'amore le godrai per tutta l'eternità, perché sarà sempre una novità, tutti i giorni dell'eternità. E così. Adesso poi abbiamo il Vangelo, che però poi Anna vi farà ascoltare, vi leggerà, però le meditazioni sia di San Paolo che quelle, che questa del Vangelo di San Matteo, ovvero in quel tempo si avvicinò a Gesù la madre e i figli di Zebedeo, però, cioè, praticamente non vi leggo neanche il Vangelo perché poi ve lo legge Anna, ma in pratica voleva sapere di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra, nel tuo regno. Vedi, subito carriera bisogna fare. I primi saranno gli ultimi saranno i primi. Vedete, tutto sconvolge tutto il Signore. Tu vuoi essere primo? Dice, beh, diciamo, no, voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice? Sì, sì, lo berremo. Allora lo possiamo, con la grazia del Signore, perché vedete che non qualcuno ha tradito, qualcuno ha rinnegato, qui tu non sei sicuro, la perseveranza è un dono di Dio, devi chiederla tutti i giorni. E dice, sì vabbè, se il calice lo berrete, cioè vi è concesso di berlo, pensa che bello, no? E così. E poi dice, è per coloro per il quale il mio padre mio l'ha preparato. Allora, non dipende da me, ma l'ha deciso il Padre, chi siederà alla mia destra e alla mia sinistra. Avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli tutti quanti, ma Gesù li chiamò e a sé e disse, voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così. Ecco, vedete, chi sta con il Signore non opprime il prossimo, ecco, ma lo eleva. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà il vostro schiavo. Sarà vostro schiavo. Allora vedete, anche questo insegnamento è interessante perché dice, i governanti delle nazioni, siccome non offrono la propria vita per gli abitanti della nazione, ma diciamo, opprimono il popolo per arricchirsi, per fare i propri interessi, per mostrarsi come capi supremi, ecco, dice, non sia così tra voi, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà il vostro servitore. Infatti Gesù Cristo così ha fatto, non sono venuto per essere servito ma per servire. Ecco, ti fai piccolo e stai con il Signore che si è fatto servitore. Se vuoi diventare grande finisci per diventare come i governanti che condannano a morte il Signore. E vedete anche oggi con le leggi scellerate noi condanniamo a morte il Signore. Permettiamo per legge che si possa offendere Dio, ecco, condannare a morte Gesù Cristo. Vedete come i governanti non sono dei governati dall'amore di Dio, ma sono governati dall'amor proprio. Allora, vuole essere prima vostro schiavo, come il figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Ha detto per molti, mica per tutti, ha detto per molti quelli che lo accolgono, perché non tutti si salvano purtroppo, perché non tutti accolgono il Signore. Dice, la luce venne nel mondo, ma le tenebre non l'hanno accolta. A quelli invece che l'hanno accolta è stato dato diventare figli di Dio. Bene, Io a questo punto chiedo uno stacco musicale, salendo, diciamo, noi pregheremo anche per voi, voi pregate per noi, ecco, vi portiamo nel cuore, se avete caldo vi portiamo al fresco, ma fresco fresco, è proprio, c'è ancora la neve, pensate un po', fra poco arriverà anche quella nuova, poi qui ha nevicato il giorno 9 di luglio. Quando siamo partiti per Fatima ha nevicato, pensate un po', che dice il tempo è matto, ma il tempo mostra come siamo noi, ecco, instabilità massima. Non puoi fidarti dell'estate perché diventa inverno, non puoi fidarti dell'inverno perché diventa estate, cioè è tutto sconvolto. E San Bonaventura dice piangi uomo perché con il tuo peccato hai sconvolto, ecco, l'universo, hai portato disordine nell'universo, vedete che non c'è un ordine, ma è a causa del peccato. E tutti partiamo a causa dei nostri peccati. Se vogliamo stare bene, dobbiamo smettere di fare peccati, dobbiamo invece seminare virtù per raccogliere bene. Se seminiamo peccati, raccogliamo disgrazie. E così. Bene, allora. Santa giornata a tutti, Claudio vi saluta e poi sarete in compagnia di Anna. Io devo scappare perché altrimenti non arriviamo sulla cima. Ave Maria.
Ave Maria, sono Anna, vi auguro una santa giornata. Claudio vi ha lasciato in mia compagnia e io adesso introduco la prima lettura. Il cristiano, insegna luminosamente San Paolo, possiede tesori di verità e di grazia in vasi di creta. Egli ha infatti, come tutti gli altri uomini, le passioni, come pure debolezze e difetti, prove da superare e deve talvolta subire persecuzioni da parte del mondo e attacchi dal maligno, che come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Tuttavia, ad ogni cristiano, come all'apostolo delle genti, Gesù rivolge la sua consolante e rassicurante esortazione: ti basta la mia grazia, la mia potenza, infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi: fratelli, noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre, infatti, noi che siamo vivi, veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Cosicché in noi agisce la morte, in voi la vita. Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui, insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia, accresciuta opera di molti, faccia abbondare l'inno di ringraziamento per la gloria di Dio. Passo alla lettura della meditazione di Don Dolindo, presa dalle lettere di San Paolo, seconda lettera ai Corinzi, capitolo 4, sono a pagina 964. I tesori di Dio in fragili vasi di creta. Per essere veramente apostoli di verità e di bene, è necessario far capo a Dio, riconoscendo la propria inettitudine, la propria incapacità. San Paolo dice che il tesoro delle grazie ricevute dal Signore per evangelizzare le genti era stato riposto in vasi di creta, cioè in creature fragili e deboli, affinché nella piccolezza dei mezzi dei quali Dio si serviva si vedesse di più la sovrana virtù del Vangelo che viene da Dio e non dall'uomo. Ora, se Dio affida i suoi tesori a vasi di creta, noi dobbiamo riconoscere questa nostra fragilità per essere maggiormente vigilanti nel custodirli. Ogni anima, poi, è un vaso di creta che custodisce la grazia ricevuta dal Signore nei sacramenti e deve essere attenta a non infrangersi miseramente nelle miserie del peccato, dissipando il tesoro di Dio. Non deve perciò esporsi alle occasioni del peccato, né deve presumere della propria virtù, poiché è tanto facile cadere. Un vaso fragile, di uso comune, difficilmente riesce a conservarsi sano. Passeranno anni, magari, ma verrà il giorno nel quale una disattenzione gli farà avere un urto e nell'urto cadrà al suolo in 100 pezzi. È la sorte di di qualunque oggetto fragile. Per cui abbiamo ben pochi oggetti dell'antichità che sono giunti sino a noi. Per quanto si possa essere vigilanti ed accorti, può venire il momento meno felice di un urto, un semplice urto, per vedere infranto un vaso fragile, magari preziosissimo. Per la fragilità del nostro vasetto di creta è tanto difficile trovare un'anima pura, completamente pura. C'è sempre qualche macchia di curiosità, perlomeno, anche in creature che noi stimiamo innocenti, c'è qualche momento di leggerezza, qualche momento di debolezza infantile, giovanile o senile, nel quale l'anima si macchia. La fragilità, anzi del nostro vasetto, può crescere con l'età. E noi vediamo, col fatto fanciulli purissimi nella giovinezza, guastarsi miseramente, giovani illibati, diventare uomini corrotti e uomini rettissimi diventare vecchi, erotici, avidi di brutte sensazioni. Vigiliamo perciò in ogni tempo della nostra vita, poiché siamo in un mondo corrottissimo che fa di tutto per farci perdere il nostro candore, soprattutto oggi. Le insidie dell'inferno si sono straordinariamente moltiplicate. Con la stampa, la radio, la televisione sono penetrate in pieno nelle nostre case. Una volta le occasioni del peccato bisognava cercarle nei ritrovi, nei teatri, nei cinema. Oggi ci si vive dentro e sono come l'atmosfera della vita moderna. Se abbiamo premura della nostra illibatezza e di quella dei piccoli a noi affidati da Dio, ricacciamo lontano da noi tutto ciò che può indurci al male, anche a costo di apparire retrogradi o incivili. Certe cose che noi crediamo indispensabili non lo sono affatto e se ne può fare a meno, soprattutto se si pensa che possono essere di insidia alla nostra vita cristiana e alla nostra vita eterna. È un'illusione, per esempio, il pensare che non si possa fare a meno di comprare un giornale cattivo o semplicemente indifferente alla fede per aver notizie. Le notizie essenziali le danno anche i giornali buoni, certamente, come in questi tempi quelle riguardanti il tesseramento, gli uffici pubblici, eccetera. Le altre notizie o sono inutili o spesso dannose, a che pro averle? Chi porterebbe nella propria casa un esplosivo ad alto potenziale, illudendosi che non scoppi, quando basta un urto per farlo esplodere? Ci preoccupiamo di salvaguardare la nostra casa e non ci preoccupiamo di tutelare la nostra eterna salvezza? Nelle tribolazioni che un apostolo o un cristiano incontra in tutto il percorso della sua vita, si controlla sempre un particolare aiuto di Dio, di modo che la passione di Gesù che portiamo nel nostro corpo ha un carattere immensamente diverso dalle disperate tribolazioni del mondo. Per ogni verso siamo tribolati, dice San Paolo, ma non oppressi, perché in mezzo alle tribolazioni conserviamo la fiducia in Dio e la pace, che ne è conseguenza. Siamo nell'ansietà, perché trepidiamo sia per noi sia per le opere che il Signore ci fa fare, ma non siamo disperati, perché ci abbandoniamo a Dio e siamo certi del suo aiuto. Siamo perseguitati, ma non abbandonati, non sentendoci soli ed in balia degli empi in mezzo alle persecuzioni, ma sentendoci sostenuti dalla forza di Dio e difesi dalla sua potenza nel momento opportuno. Siamo abbattuti, cioè persino vinti e sopraffatti dagli empi, ma non siamo perduti, perché il Signore al tempo opportuno ci risuscita e confonde sempre con un suo trionfo la tracotanza dei perversi. Soffriamo dunque senza scoraggiarci e nelle angustie, nell'ansietà, nelle contrarietà e nelle persecuzioni non siamo pessimisti, ma guardiamo a Dio con piena fiducia e pienissimo abbandono. Confidiamo in Dio ed abbiamo tanta interiore sicurezza confidando in Lui da essere di incoraggiamento anche agli altri, in modo di diffondere intorno a noi un'aura di pace. Dio vince sempre e questa grande verità deve darci nelle tribolazioni la calma, nell'ansietà la sicurezza, nelle persecuzioni il coraggio e nelle pene la costanza. Dobbiamo credere ed operare, credere e parlare per la gloria di Dio, credere e sperare anche se tutto ciò che ci è caro andasse in sfacelo, rinnovando l'anima nostra nella virtù in mezzo alle tribolazioni e sospirando all'eterna gloria, che è l'ultima vera meta della nostra vita. Le tribolazioni sono per noi come la nostra notte, e la notte non può essere insonne, ma è fatta per il riposo. Chi è che calando la sera si dispera? E chi è che vedendo la pioggia o la tempesta immagina che debba sempre durare e si agita, come se fosse un naufrago della vita? Nella sera si accende il lume, nella notte si riposa. Nella tempesta si attende con calma e sereno. Certe anime portano in ogni loro atto l'agitazione e un umore nero che desola. Queste povere anime vivono infelicemente e diffondono intorno a loro un'atmosfera di tempesta. Si illudono di aver fiducia in Dio, ma in realtà non ne hanno. Vedono tutto perduto e tutto fallito. E non hanno la flemma di aspettare i momenti di Dio. Ci sono anche delle anime che sono come il mare, hanno il risucchio di tempesta alla superficie, ma nel fondo sono calme, confidano in Dio e lo amano veramente, senza mostrarlo. Sono superfici sempre increspate perché sensibili ad ogni vento di tempesta. Amano dire in lungo e in largo tutto quello che pensano, anche le tentazioni che le tormentano, ma in quella loro agitazione pregano, si offrono, riparano e hanno una profonda vita interiore. Tutto questo risucchio spumeggiante desola più gli altri che il loro stesso cuore, perché gli altri prendono sul serio tutte le loro recriminazioni e se ne angustiano. Perciò, ripeto, confidiamo in Dio ed abbiamo tanta interiore sicurezza, confidando in Lui solo. Ecco, proporrei adesso alla regia se volesse mandare una breve pausa musicale prima di passare alla lettura del Vangelo con relativa meditazione, così stacchiamo un po' per non sentire sempre la mia voce. Bene, Ave Maria, riprendiamo con la lettura del Santo Vangelo. L'ambizione di Giacomo e Giovanni, che risulta evidente dalla richiesta materna, è una triste eredità del peccato originale. Anche gli apostoli, benché vivano a continuo contatto con Gesù, non ne sono immuni. Considerando la missione del Maestro in un'ottica puramente umana, non hanno ancora compreso che il loro ruolo è quello di rendere un servizio alla Chiesa nascente. Se pensi che nel lavorare per Cristo, scrive in proposito San José Maria Escrivá, le cariche siano qualcosa di più dei carichi, quante amarezze ti aspettano. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?» E gli rispose: «Di che questi i miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?» Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore. E chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, come il figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Meditazione relativa a San Matteo capitolo 20, sono a pagina 434. La difficile via della croce. Noi non conosciamo il futuro, ma possiamo dire con certezza che la nostra via è quella del Calvario. La vita non ci dà altro, non ci può dare altro che tribolazioni, perché è una prova di poca durata. Ogni diletto ci viene amareggiato dalle stesse creature che ci circondano. Anche se ben disposte verso di noi, a volte ci diventano amare, perché tutto ci sforza a cercare Dio solo. Mentre Gesù profetizzava la sua passione e additava il cammino della croce, Giacomo e Giovanni lo pregarono, a mezzo della loro madre di nome Salome, di voler ad essi concedere un posto di elezione nel suo regno. Non avevano capito nulla della profezia della passione, anzi, sentendo parlare di Gerusalemme, di principi, dei sacerdoti, avevano creduto che Gesù Cristo annunziasse l'inaugurazione del suo regno glorioso sulla terra. Non deve stupire la loro incomprensione. È tanto difficile, infatti, intendere bene quello che ci si dice, soprattutto in una folla di gente, che possiamo affermare essere comuni i casi nei quali si prende una cosa per un'altra, pur giurando di aver capito bene. Giacomo e Giovanni poi erano poveri pescatori, per nulla abituati al linguaggio profetico, e credendo si parlasse di trionfo, vollero assicurarsi un posto nel nuovo regno. Giustamente Gesù rispose, rivolgendosi ad essi, che non sapevano quello che domandavano e li interrogò se avessero potuto bere il calice che gli stava per bere, calice di amarezze e di dolori. Essi, interpretando che si trattasse di bere o ministrare a tavola nella mensa regale e che fossero interrogati sulle loro capacità magari di fare da coppieri, risposero prontamente che lo potevano. Ma Gesù, predicendo loro il martirio, rispose con una certa amarezza che essi avrebbero bevuto il suo calice, cioè il calice del dolore, ma che il sedere a destra o a sinistra nel suo regno non poteva egli darlo loro con una concessione di privilegio, essendo questo dipendente dalla volontà del Padre suo, che assegna a ciascuno il posto rispondente ai meriti avuti nella vita. Se i beni dello spirito sono frutti di grazia, il premio dovuto ai meriti acquistati con la grazia non è arbitrario, ma risponde a precise disposizioni di giustizia volute dal Padre suo. Gesù Cristo si appellò alla volontà del Padre non per escludere che egli come Dio o come giudice supremo potesse assegnare un posto nell'eternità, ma per far intendere ai suoi discepoli, ignari delle divine armonie e della giustizia e della misericordia, che il suo regno apparteneva ad un ordine superiore e che in esso non poteva prevalere un'influenza terrena, ma vi dominava la suprema volontà di Dio che tutto dispone, la sapienza eterna che tutto ordina e l'amore che tutto feconda. La domanda dei due apostoli sembrò agli altri compagni un tentativo di supremazia e se ne indignarono grandemente. Essi non si erano adirati quando Gesù aveva promesso a San Pietro un posto eminente e fondamentale nella sua Chiesa. Non si erano turbati mai quando San Pietro difatti mostrò questa supremazia, rappresentando le loro impressioni comuni, parlando a nome di tutti, parlando per primo, eccetera. Si indignarono alla domanda degli apostoli indiscreti proprio perché sembrò loro che volessero usurpare una prerogativa già data a San Pietro e volessero presiedere agli altri quando ciò non poteva loro spettare. È profondamente psicologico. L'autorità legittima viene riconosciuta ed accettata, mentre il tentativo di usurpazione o di inframmettenza suscita lo sdegno. L'autorità legittima si completa, quasi fosse il nostro cervello e il nostro occhio. La presunzione di chi vuol comandare senza autorità ci sdegna, perché ci appare un peso insopportabile, una menomazione di noi stessi. L'indignazione degli apostoli mostra che essi non avrebbero tollerato la supremazia di San Pietro se Gesù Cristo medesimo non l'avesse costituito capo. In realtà tutti gli apostoli erano stati eletti ad un principato spirituale sotto la dipendenza di San Pietro e tutti dovevano avere una supremazia sulle anime come loro pastori. Gesù Cristo, calmando la loro indignazione, li esorta perciò a reggere un giorno le anime con umiltà, amando servirle più che dominarle ed imitando lui stesso, pastore supremo, che era venuto per servire e per dare la vita per la redenzione di molti, cioè delle moltitudini umane che dovevano ricevere la vita dal suo sacrificio supremo e praticamente di quelli che difatti avrebbero accettato la salvezza da lui data a prezzo del suo sangue. Gesù Cristo stabilì con le sue parole di vita la natura vera dell'autorità e in particolare di quella della Chiesa. Chi comanda unicamente per dominare e raccogliere onori, ricchezze e piaceri non rappresenta l'autorità, ma la tirannia. Il despota non è un capo, ma un oppressore. Non unisce il corpo sociale, ma lo divide. Non lo vivifica, ma lo striminzisce. Chi sta a capo è padre comune. Deve guidare, vigilare, nutrire e sopperire alle comuni necessità. Gli onori che riceve debbono essere come il segno della sua dignità, non il fine della sua elevazione. Per lui il vessillo più glorioso deve essere la carità e l'applauso più bello l'amore dei sudditi. L'orgoglio, l'alterigia, la tracotanza, la forza brutale allontanano il capo dai dipendenti e questi da lui, suscitando reazioni pericolose che paralizzano ogni influsso, anche benefico dell'autorità. I volti arcigni non conquidano, disgustano. I modi rozzi, inurbani e severi, non incutono rispetto, ma disprezzo, e spesso fanno cadere l'autorità nel ridicolo. La bontà ispirata alla vita soprannaturale, la bontà vera, che non è debolezza, ma amore, la carità che abbraccia tutti con vera tenerezza spirituale e con la dignità affettuosa di chi rispetta gli altri come creature di Dio, è una forza di dominio mille volte superiore a quella degli eserciti, delle baionette e dei cannoni. I regimi di forza hanno sempre poca durata e si sgretolano sotto i colpi della medesima forza. La forza può mantenere un certo ordine apparente e temporaneo, non può stabilire un'armonia vera di pace feconda. Chi sta a capo come ministro e come servo, prendendosi veramente cura di tutto, diventa il centro vero di tutti i dipendenti, i quali sentono che senza di lui e del suo paterno dominio riesce loro immensamente difficile vivere in pace e in prosperità. Chi sta a capo deve immolarsi per la salvezza di tutti, rinunziando per necessità a qualunque comodo proprio e abbracciando una vita di sacrificio e di sollecitudine materna. Il mondo è stanco dei volti arcini, quadrati, fieri, dominatori. Li copre di mormorazioni e di disprezzi. Li subisce, augurandosi che spariscano dalla scena della vita. Elude la loro autorità e rifugge dal loro influsso. Occorre perciò una grande carità in chi sta a capo, una grande larghezza di vedute, una grande maturità di sapienza pratica. E la stessa energia, che pure è necessaria, deve essere temperata dalla bontà. L'ira poi, il ripicco, la vendetta ed anche la semplice antipatia sono la rovina di ogni autorità. Sono una corrente elettrica dissolvitrice, come una scossa di terremoto, un'eruzione, una tempesta, uno straripamento di acque, un incendio. Chi sta a capo deve avere un pieno dominio dei suoi nervi. Se non vuole produrre effetti diametralmente opposti a quelli che vorrebbe conseguire, quando si trova di fronte a volontà pervicaci, non le conquide con l'irruenza, ma le rende più reagenti e può generare complicazioni più gravi. Anche i piccoli, i quali non sentono altra ragione che la verga, si demoralizzano di fronte all'ira. Essi hanno bisogno di severità, quando è necessario, e non di irruenze, perché queste li spingono alla reazione, favorendo in loro i piccoli disordini del carattere. Quando non si può vincere con la persuasione, si ricorre all'energia pacata. E quando l'energia è vana, si ricorre alla preghiera, che è dominatrice della volontà con la grazia di Dio. Anzi, bisogna ricorrere sempre alla preghiera e condire così ogni atto di autorità per renderla efficace. Chi chi si lascia guidare dall'irruenza nel governare gli altri si mette sulla via delle capitolazioni. Presto o tardi si accorge che deve capitolare se non vuol far nascere un putiferio o una rivolta. Presto si accorge che deve mutare tattica e ricorrere alla dolcezza se non vuol perdere ogni controllo sui sudditi. Esperienza giornaliera. E allora torna conto di cominciare con la dolcezza e con la bontà, cercando di conquistare con l'amore e con la carità l'ostinazione e la reazione. Certe miserie e certe debolezze sono rami veri e propri di pazzia e di squilibrio. Certe fissazioni sono frutto di stati fisici particolari. Certi momenti disgraziati sono conseguenze di suggestioni diaboliche. Non bisogna allarmarsene troppo, ma considerare le creature per quello che sono, compatirle, addolcirle e condurle al bene con la bontà. L'autorità non deve generare dei preconcetti a suo riguardo. Non deve esporsi, per quanto è possibile, alla critica altrui. Deve avere tale equilibrio di virtù da imporsi col fascino della santità. Non deve avere fisime, non esigenze particolari che importano un trattamento speciale. Non mostrare inclinazioni personali e farsi compatire pietosamente come di fanciullaggini. Deve essere piena di maestosa compostezza, di equilibrata sapienza e di tenero amore, immagine viva di Dio che rappresenta e del quale fa le veci sulla terra. Chi sta a capo deve persuadersi che non può avere tutto come desidera e deve ispirarsi più a ciò che è stabilito già che a ciò che vorrebbe stabilire col suo criterio. Ciò che è antico è come il legno secco, non ha movimenti. Ciò che è nuovo dà sempre sorprese, a volte spiacevolissime. La mania della novità produce la diffidenza nella sapienza di chi governa. E spesso anche il disprezzo da parte di chi è più anziano, che come tale è naturale lodatore del tempo passato. Ogni giornata di governo ha le sue difficoltà particolari. Ed è un gran bene quando termina in pace. Ogni nuovo giorno è spesso un'incognita. Perciò chi governa deve essere come marinaio sulla tolda della nave, sempre pronto a fronteggiare le tempeste con la calma e con la preghiera. È impossibile contentare tutti, ma è possibile armonizzare tutti nell'amore di Dio e nel sacrificio fatto per amore. Occorre perciò avere il cuore così infiammato per Dio da renderlo come calore di vita per tutti i sudditi. L'amore e il sacrificio domandato per amore di Dio sono la vera ragione che conquista le anime agitate e che sostituisce qualunque ragionamento. Non si riesce a persuadere chi è ostinato o agitato, ma si riesce a fargli mollare la propria ostinazione e agitazione sull'altare dell'amore divino. Saper governare è una grazia di Dio particolarissima. È un dono che bisogna impetrare persuadendosi della propria inettezza. Chi si crede grande nel governare, chi si stima astuto, accorto, politico, forte, fallisce sempre. La giustizia e la misericordia devono temperare poi l'autorità di chi governa. Giustizia pronta, piena, completa, a chi la merita e la esige. E misericordia suavemente imponente per chi cade e si vuole rialzare. Quando il suddito si persuade che chi comanda è giusto, ha fiducia nei suoi atti, mentre quando lo crede parziale lo disprezza. Chi ha ragione non deve avere torto per politica. Chi ha torto non deve aver ragione per un malinteso prestigio. Non c'è maggior prestigio nell'autorità quanto il riparare lealmente gli errori e le ingiustizie commesse. La riparazione deve essere atto di autorità, non già capitolazione umiliante o opportunismo politico per chi può dare filo da torcere. Bisogna prevenire le ribellioni e gli scontenti in modo da non accendere mai la scintilla dell'insubordinazione che agisce in nome del diritto e della giustizia conculcata. Il segreto di governare sta nella preghiera, lo ripetiamo, e nell'unione intima con Dio, ragione suprema di ogni legge. Chi governa dà la vita propria per la salvezza di molti. E questo è il suo programma e il suo dovere. Chi desidera governare per raccogliere onori, si accorge ben presto di non saper governare e di raccogliere solo amarezze senza confini. Così termina la meditazione di Don Dolindo, e però mi propongo, come al solito, di offrirvi il fioretto, non di oggi, ma di domani. Di domani ho trovato molto bello, e anche questo riguarda il nostro Don Dolindo. Pericolo di morte? Da pochi giorni si era inaugurata a Napoli la metropolitana, e grandi cartelloni con su disegnato un teschio segnalavano «Pericolo di morte». Sulla terza rotaia correva una corrente ad alta tensione, vietato dunque attraversare i binari. Don Dolindo Ruotolo, sacerdote napoletano, morto in concetto di santità, interessato sempre a calarsi nella realtà della vita per orientarla al polo giusto, si affrettò a visitare la stazione di Piazza Cavour e scese giù ai treni. Si fermò un attimo ad osservare i cartelli su indicati e cominciò ad attraversare i binari. Un urlo si levò allora dalla folla che sostava in attesa. «Padre, è proibito! C'è pericolo di morte! Padre, tornate indietro!» Don Dolindo si fermò e calmo, calmo disse: «Pericolo di morte? Io non ci credo!» E fece per procedere oltre. Qualcuno corse a fermarlo. Tornato indietro, alla folla che si era formata intorno a lui, Don Dolindo, sorridendo, cominciò a dire: «E perché quando la Chiesa vi dice questo non dovete farlo, c'è pericolo per l'anima vostra, perché voi non ci credete? E violate le leggi di Dio e non ascoltate la voce del Signore che vi dice: figlio mio, tu morirai se fai questo. Figlio mio, non farlo. Tu puoi morirne per l'eternità. Perché allora?» La folla capì perché Don Dolindo aveva finto di voler andare incontro alla terza rotaia. Simpaticissimo anche questo episodio. Unico, bene. Io allora aggiungo anche gli auguri. Domani la Chiesa ricorda Sant'Anna e San Gioacchino, per cui faccio gli auguri a tutte le persone che portano questo nome, e un suggerimento: che si faccia un momento di riflessione, di preghiera per i nostri genitori, magari offrendo per loro proprio l'intera giornata. Va bene? Grazie, vi auguro una santa giornata e di nuovo auguri. Ave Maria.